Quindi, da quanto abbiamo visto fino adesso, possiamo dire che gli interventi preventivi, quindi ritorno sul concetto di prevenzione, mirano a ridurre la probabilità di insorgenza di problematicità sia legate alla salute sia legate ai comportamenti sociali. Quindi questo è un riassunto di quello che ci siamo detti precedentemente. Questo obiettivo, cioè quello di ridurre la probabilità di insorgenza di problematicità comportamentali, sociali e di salute, è legato al raggiungimento dell'identificazione di due tipi di fattori che io distingo teoreticamente, ma vedrete che possono non essere distinti, e sono i fattori di rischio e i fattori di prevenzione. Ok? I fattori di rischio fanno riferimento a caratteristiche individuali o condizioni ambientali, e non c'è scritto l'interazione tra le due, misurabili, che si associano a una maggiore probabilità di sviluppo di disagio, di problematiche legate alla salute, di problematiche sociali, eccetera, eccetera. Quindi le parole chiave sono caratteristiche individuali o condizioni ambientali misurabili associate a un outcome, ok? Se non fossero misurabili in qualche maniera, noi saremmo qui a parlare della nostra esperienza, che va anche bene, ma non arriveremmo a una quantificazione di quelli che sono i fattori individuali e contestuali che hanno più probabilità rispetto ad altri di essere associati a un outcome problematico. Ok? Quindi gli interventi che noi faremo in tal caso saranno guidati soprattutto da convinzioni, esperienze individuali, ma non da un dato che è tanto più staccato dalla mia idiosincrasia. I fattori di protezione sono caratteristiche individuali, condizioni ambientali e interazione tra le due, misurabili, che aumentano la probabilità e la capacità di una persona di adattarsi o di aumentare e mantenere uno stato di benessere. Quindi l'outcome è differente. Nel primo caso si tratta di sviluppo, maggiore probabilità di sviluppo di outcome tra virgolette negativo. Nel secondo è aumenta la probabilità di mantenere o di adattarsi a un outcome positivo. Ok? È chiara la distinzione? Tutto chiaro? L'intervento di comunità deve agire su fattori individuali e ambientali che sono modificabili, indipendentemente dalla distinzione che noi abbiamo posto in essere a livello teorico. Quindi quello che io devo fare, se voglio cambiare un outcome, devo modificare delle condizioni che sono associate, che si possono situare a diversi livelli. Può essere che ci siano solo fattori di rischio, può essere che ci siano solo fattori di protezione, può essere che ci siano entrambi. La logica è che devo agire su quelli che sono modificabili, ok? Perché se devo modificare gli elementi che sono i predittori per modificare la probabilità di sviluppo dell'outcome. È chiaro il ragionamento che c'è alla base? Quindi un primo passo verso l'intervento è quello dell'identificazione dei fattori di rischio e di protezione che sono associati a un particolare disagio di cui ci occupiamo. Zotti identifica fattori di protezione e fattori di rischio. Ok? I fattori di protezione sono se gli altri fanno un intervento a favore della vittima, in termini di protezione della vittima, questo è un fattore, questo riduce la probabilità di sviluppo del bullismo omofobico, questo è un fattore di promozione. Il contatto con le persone omosessuali e il pregiudizio nei confronti delle persone omosessuali sono fattori di rischio, ok? Perché promuovono outcome negativi, ok? Di solito si prendono in considerazione tutte le ricerche, da contesti differenti a contesti simili a quello in cui noi dobbiamo operare, che hanno stabilito una relazione tra rischio, protezione e disagio oggetto di intervento. Quindi una revisione della letteratura è il primo passo che dobbiamo fare e dobbiamo studiare per capire quali sono i fattori che sono associati e quelli che non sono associati e come sono associati. Importante, alle volte i fattori di rischio e di protezione coesistono in un unico costrutto. Per esempio, una buona comunicazione tra genitori e figli è il fattore di protezione per la possibilità di sviluppo di problemi emotivi. Quindi se c'è una comunicazione fluida, con figure di riferimento chiare nei ruoli che vengono stabiliti, quindi di genitore e di figlio, su tematiche che sono proprie di quelle fasi dell'adolescenza, con genitori che hanno una comunicazione aperta, democratica, ma mantenendo il proprio ruolo e conoscendo anche le fasi di sviluppo e le problematiche ad esso correlate, questo diventa un fattore protettivo per lo sviluppo di problemi emotivi, che non vuol dire che se c'è non abbiamo problemi, ma vuol dire che è un fattore protettivo, quindi ha alta probabilità di essere associato. Al tempo stesso, se io ho una mancanza di una buona comunicazione tra genitori e figli, questo è un fattore di rischio per la probabilità di sviluppo di problemi emotivi. Quindi abbiamo lo stesso elemento che se c'è è un fattore di protezione, se non c'è è un fattore di rischio. Voi vi direte, ma questo è applicabile a tutti, giusto? E invece non è proprio così. Perché per esempio una bassa autostima è un fattore di rischio per la vittimizzazione di bullismo. Cioè le persone che hanno una bassa autostima sono anche quelle che sono più target di bullismo omofobico, scusate, di bullismo. Ma un'alta autostima non previene dal fatto che tu possa essere vittima di bullismo omofobico, scusate, di bullismo. Ok? Quindi in questo caso è un fattore di rischio, ma non è un fattore di protezione. Vi è chiaro? Perché A e non A sono due variabili diverse, possono correlare o non correlare con la variabile outcome. Quindi quello che vi ho detto qui, dove c'è una coesistenza nello stesso fattore di protezione e rischio in presenza o assenza, non necessariamente funziona anche a Sparta. Ok? Allora, apro una parentesi metodologica, perché inevitabilmente sarete confrontati con studi di questo tipo. Allora, prima di leggere cosa c'è scritto, cioè odds ratio, vi presento un metodo che è spesso utilizzato in comunità, ma deriva dall'epidemiologia, per quanto riguarda gli studi retrospettivi. Che cosa sono gli studi retrospettivi? Non sono ovviamente studi sperimentali, non abbiamo randomizzazione, non abbiamo manipolazione delle variabili, non abbiamo un controllo effettivo, ok? Ma sono studi che vanno a vedere se data la situazione attuale, dove ho X persone che vanno ad Atene e X persone che vanno a Sparta, dove andare a Atene è meglio che andare a Sparta, vado a vedere quali sono dei fattori precedenti, per questo retrospettivi, che differenziano queste due popolazioni. Ok? In questo caso sono studi retrospettivi. Si inizia selezionando i casi e i controlli tra virgolette, perché non c'è una randomizzazione di quelli che vanno ad Atene e quelli che vanno a Sparta, non li mandiamo direttamente ad Atene, non li mandiamo direttamente a Sparta, sono quelli che sono andati ad Atene e quelli che sono andati a Sparta, e si decide arbitrariamente chi è il controllo. Vi faccio un esempio: ho fumatori, che è il nostro caso di comportamento disfunzionale per la salute, e non fumatori, in questo caso sono i controlli, in questo senso sono i controlli, ok? E dobbiamo tenere presente come elemento distintivo la possibilità che questi due campioni o due popolazioni siano stati esposti a fattori di rischio differente. Ok? Esempio inventato, lo specifico. Ok? okay? Ha solo lo scopo di far capire l'observation. Allora, io ho dei figli che sono fumatori o non fumatori, quindi il mio gruppo di controllo sono quelli non fumatori. Ok? Retrospettivamente voglio capire se c'è un rischio maggiore di sviluppare comportamenti associati alla dipendenza da nicotina per figli che hanno avuto genitori che fumano o non fumano. Quindi in questo caso il fattore di rischio è la presenza o assenza di genitori che fumano o non fumano. È chiaro? Quindi è retrospettivo perché l'effetto si è dato. O abbiamo un campione che fuma o non fuma, Atene o Sparta. Ok? Quindi è retrospettivo perché vado a vedere se c'erano dei fattori di rischio. Ovviamente tutto questo, dopo aver studiato che cosa vuol dire sperimentazione in psicologia sociale, dovete sapere che l'interpretazione ha dei limiti. Ma è l'unico metodo che possiamo utilizzare, è adeguato, non possiamo utilizzare qui una sperimentazione. Ok? Quindi è appropriato il metodo che stiamo utilizzando. Scrivetevi i numeri nella tabella. Allora, questo è più complicato. Iniziamo a ragionare su questo, poi vediamo. Perché si potrebbe avere anche la condizione di esposizione al fattore, continuativa, intermittente, non. Ma siamo in un altro caso. La logica però è lo stesso. Ok? Allora, prima di procedere c'è un link su cui non clicco, ma che vi do. Quindi gli amanti della arcana statistica o aritmetica possono andare su questo link e ci sono due pagine che spiegano il rationale che sta dietro questo calcolo, ok? E se volete, se no, facciamo da qui in poi soltanto la spiegazione dell'odd ratio per le prossime 12 ore e vi dimostro aritmeticamente perché funziona così. Ma penso che qualcosa di simile lo fate in statistica, ok? Quindi se mi iniziate a chiedere perché, accentuate la mia voglia di ritornare sui miei vecchi passi. Nella mia prima occupazione durante il dottorato spiegavo queste cose a livello aritmetico, ok? Allora, l'odds ratio è l'odds di esposizione nei casi sul odds di esposizione nei controlli. La proporzione di esposizione nei casi sulla proporzione di esposizione nei controlli. Alias, scrivetevi questa griglia sotto le informazioni che vi siete scritti prima. Potenziale domanda di esame. Scritto? Anche le lettere correttamente, avete scritto la tabella esattamente come graficamente, perché se l'avete ruotata iniziate a crearvi da soli dei problemi. Quindi là abbiamo gli stessi genitori fumatori di prima e sopra c'è il figlio fumatore, quindi siamo in questa qui, ok? Ci siamo? Procedo. Allora, il calcolo dell'odds ratio è quello che vedete, che è A su C fratto B su D, che attraverso una serie di trasformazioni che dovreste saper fare è uguale a A per D su B per C. Quindi, tornando ai dati di prima, calcolate loss ratio. Avete tutti un cellulare? Se non l'avete controllato sul computer, calcolatelo. Volete che ritorno sulla formula? Dove viene? No. Chi me lo dice, alzi la mano? Prego.
2,196.
2,196. A quanti batte? A quanti non batte? A lei? Rifaccio i calcoli. Allora, questo è l'indicatore di odds ratio. Interpretiamo grossolanamente questo indicatore. Perché questo? Perché vi potrebbe capitare che, per esempio, dovete fare un'azione di riduzione della dipendenza da sostanze legali come il tabacco all'interno degli istituti del Friuli Venezia Giulia. Vi danno a disposizione odds ratio. Okay? Quindi dovete capire qual è il grado di associazione tra vivere a Trieste o vivere a Muggia o vivere in un altro posto e la probabilità di fare una certa cosa. Okay? Quindi dovete essere in grado di interpretarlo questo indicatore, oltre che di calcolarlo nel caso in cui avete voi i dati. Allora, grossolanamente queste sono le linee guida. Se fosse uguale a 1 indica che l'odds ratio a disposizione nei casi è uguale a 2 dei controlli. Ok? Sì, se abbiamo un 1.7 vuol dire che abbiamo un indicatore di rischio modesto, se è intorno a 3 è moderato, 8 è forte. C'è scritto contestualizzare qui, perché tutta questa interpretazione, che è un'interpretazione che sta a parte ed ha una validità legata al metodo che stiamo utilizzando, va sempre contestualizzata all'interno dell'ambito in cui ci troviamo. Ok? È retrospettivo perché si riferisce alla probabilità di avere già una certa malattia, un certo comportamento, e avere già perché è retrospettivo, ok? Quindi associa il fattore a qualcosa che io ho già. Chiaro? Domande su questo punto, su questo passaggio? Prego.
Non ho capito bene la contestualizzazione.
Allora, la contestualizzazione, possiamo dire che se io sto facendo una ricerca di questo tipo all'interno di una fascia di età, quindi su una popolazione selettiva, scusi, un intervento selettivo su una fascia di età dove so che, per esempio, è tipico, è più frequente l'utilizzo di fumo di sigaretta all'interno di questa fascia dello sviluppo, mentre è meno frequente successivamente, 30-40 anni per esempio, possono essere comportamenti che compaiono e si calcificano, comportamenti che compaiono e scompaiono poi con l'età. In questo senso devo contestualizzarlo, okay? Non prendiamolo soltanto come dato a sé, ma teniamo a mente, come al solito, tutto il quadro in cui ci muoviamo, approccio ecologico, che non vuol dire vabbè, è tanto frequente qui lo threshold perché sono giovani, no, ma ricordiamoci che magari stiamo lavorando con una popolazione giovane, ok? Tutto chiaro? Domande su questo? Per rispondere a lei, ovviamente si possono fare odds ratio in diversi modi, si possono vedere se c'è un'esposizione costante, non costante, intermittente, se uno dei due genitori, se un genitore inizia e l'altro smette. Ci sono una marea di studi su questo. I dati che vi ho presentato sono falsi, nel senso che sono stati fabbricati per la spiegazione di adesso, quindi non sto trattando il problema di essere esposti a modelli genitoriali che fumano e conseguenze nei figli e nelle figlie. Serviva soltanto per spiegare la ratio. Altri quesiti, questioni? Allora, se volete un esempio, una spiegazione, andate su questo sito che vi dà direttamente, sono due pagine di articolo che vi spiegano tutto, come si calcola, perché si calcola in quella maniera, quindi se siete corretti. E vi dà anche delle possibilità alternative di interpretazione dello ratio, ok? Allora, gli interventi di promozione al benessere, e qui siamo, quindi non siamo più sul fattore di rischio di comportamenti già presenti, ci stiamo spostando sulla promozione di benessere, così come viene concettualizzata recentemente dalla psicologia di comunità, in particolar modo dalla prospettiva che Santinello adotta. Gli interventi di promozione al benessere sono orientati alla creazione delle condizioni che permettono o migliorano le situazioni di benessere. Okay? O lo sviluppo adeguato, tale per cui queste situazioni siano situazioni appunto vissute e che producono benessere. Secondo questa prospettiva non hanno come finalità la prevenzione di una problematica specifica, ovviamente, perché non siamo sul fattore di rischio, ma promuovono una condizione positiva. E vi dirò quali sono. L'assunto teorico della promozione del benessere è che le persone hanno le potenzialità per raggiungere uno sviluppo positivo, quindi c'è un assunto teorico di base che guiderà la concettualizzazione di questa promozione del benessere, dove per sviluppo positivo si intende la realizzazione del proprio potenziale e il coinvolgimento nella comunità. Quindi non c'è solo l'aspetto individuale dello sviluppo potenziale, ma di questo sviluppo potenziale all'interno, coinvolgendo la comunità in cui si è inseriti. Quando si parla di promozione al benessere, c'è uno shift, c'è uno spostamento dal fattore di rischio alle componenti di sviluppo positivo. In altre parole, non so se avete già sentito parlare in psicologia cognitiva di frame positivo e frame negativo, ok? Dovrebbe riecheggiarvi qualcosa in questo caso. Quindi non sono su un frame negativo, prevengo che, ma sono su un frame positivo e faccio in modo che ci sia qualcosa di, promuovo l'emergenza di. E l'assunto è che queste componenti già ci sono, ovviamente con distribuzioni differenti in funzione del contesto degli individui, ma sono quelle su cui la psicologia di comunità, gli interventi attuali di promozione al benessere lavorano. E sono le competenze, come per esempio la capacità di risolvere i conflitti, e quindi si rientra in quelle competenze cognitive che abbiamo già visto di problem solving, ok? E relazionali, quindi deve essere in grado di adottare il punto di vista dell'altro. Può essere che il conflitto emerga perché c'è una mancanza di informazione, di scambio di informazione tra gli insegnanti e i formatori, tra gli insegnanti e i genitori. C'è un gap comunicazionale e devo gestire questo, cioè quindi devo aumentare la competenza comunicativa, per esempio. Il secondo punto che è stato chiamato fiducia in realtà è il costrutto di autoefficacia. L'avete già visto, avete fatto qualcosa in psicologia di personalità? L'avevamo accennato l'altra volta, no? Che la percezione di la capacità di raggiungere un obiettivo, di modificare il proprio ambiente, di gestire la situazione, nel senso di padronanza, di efficacia rispetto a un compito che devo portare a termine. La promozione del benessere passa anche per elementi che non sono necessariamente individuali, ma che si situano per esempio a livello di relazioni con gli altri, quindi siamo già all'interno di microsistema e di mesosistema, con relazioni positive con la famiglia, ma anche con la comunità, o relazioni positive tra la famiglia e la comunità. Vi ricordate che l'intervento di Zotti diceva: se parliamo di scuola non parliamo soltanto di insegnanti e di alunni, ma parliamo anche di persone che lavorano all'interno della scuola e non da ultimo i genitori, anche se l'intervento, la ricerca che ha proposto Zotti si limita soltanto alla relazione tra docenti e alunni, ok? E l'ultimo punto che Santinello chiama qualità morali è più propriamente definito come la comprensione, prima di tutto, non solo l'accettazione, di norme e di valori all'interno di quella comunità, all'interno di quel sistema. Sistema scuola dice che, per esempio, non si può portare, per esempio, usare il cellulare o rispondere al cellulare all'interno della classe. Quello è il sistema di norme, ok? Quindi la promozione al benessere, secondo la prospettiva di Santa Santinello, necessita sia di fattori individuali, competenze e fiducia, sia di elementi che non sono prettamente individuali, ma che si situano oltre l'individuo, che sono la connessione e la qualità morale, così definite da lui stesso. Ok? L'ultimo elemento che ho... Pregate. Sia una caratteristica che si sviluppa anche attraverso la connessione e la comprensione del sistema valoriale, in questo senso, quindi è stata messa per ultima per questa ragione. Quindi queste sono, secondo Santinello, gli elementi che bisogna prendere in considerazione per la promozione del benessere. Allora, quando si parla di prevenzione e di promozione, di solito si pongono i due in antagonismo, uno rispetto all'altro. In realtà sono complementari, perché appunto un intervento deve tenere in considerazione i fattori di rischio e protezione per un intervento preventivo e deve sfruttare le risorse per la promozione del benessere. Quindi è come se fosse un doppio binario che può intrecciarsi o non intrecciarsi a seconda del fatto che i fattori di rischio sono anche i fattori di protezione, la presenza e l'assenza come nel primo elemento, oppure se non lo sono dobbiamo ridurre i fattori di rischio e implementare e potenziare i fattori protettivi. Diciamo che spesso si prevengono comportamenti problematici attraverso la promozione di competenze, il coinvolgimento sociale. Per esempio, quando i due approcci si complementano, ma non necessariamente. Allora, per esempio, io posso ridurre, vi faccio un esempio, un fattore di rischio per quanto riguarda l'oggettivazione del corpo delle donne è sia il genere del partecipante, sia il sistema normativo in cui ci troviamo. Ok? Se il sistema normativo in cui ci troviamo propone un'immagine della donna che è un'immagine oggettivata, ovviamente il fattore di rischio, i due elementi, genere e fattore di rischio, scusate, genere e cultura, vanno mano nella mano. Ok? Quindi posso modificare le competenze, e ci sono training per esempio che riguardano l'aumento della riconoscenza della reazione empatica nei confronti delle persone dell'altro sesso, anche quando queste presentano caratteristiche oggettivanti, sia posso coinvolgere il contesto in cui sono inserito per smantellare il mantenimento e la calcificazione di messaggi che sono oggettivanti rispetto al corpo delle donne. Ok? Secondo, e vi mostrerò adesso l'esempio, lo trovate anche sul libro ma senza l'esempio spiegato, in un'ottica proattiva lo psicologo di comunità cerca di collegare gli interventi di promozione e di prevenzione usando ancora una volta un sistema concentrico di interventi, definito anche come uno spettro di possibili interventi. Ve lo faccio prima vedere e poi lo commentiamo. Quindi guardate questo schema, annotatevi le diverse stelle che ci sono e che cosa c'è scritto, lo trovate anche sul libro, però se qualcuno gentilmente ha il libro può comunicare a che pagina viene. 103. 103, in modo tale che potete vederlo meglio se non è chiaro qui dentro. Quindi vi lascio 2 minuti per memorizzarlo. Avete il libro o riuscite a leggere? Il suggerimento è che guardate bene lo schema, iniziate a ragionarci un attimo e poi ci ritorniamo a livello teorico e vi do un esempio. procedere? Allora, prima di addentrarci nel sistema che vi ho mostrato attraverso il grafico che è prodotto dagli autori del manuale, riprendiamo un attimo i termini che abbiamo utilizzato per la prevenzione universale, target specifico, eccetera, eccetera, perché questo modello può essere applicato differentemente. Allora, abbiamo detto che è un sistema concentrico di interventi, definito anche come spettro di possibili interventi e politiche, ed è applicabile a target universali in un'ottica proattiva. Provate a scorrere da sinistra verso destra. Se ho politiche proattive di promozione del benessere e sono per esempio in una famiglia che funziona bene, sono in un'ottica proattiva, ok? In questo caso siamo all'interno di target universali, oppure su target selettivi indicati, la cui definizione ve l'ho data l'altra volta, ve la ricordate? Quelli selettivi sono quelli in cui la prevalenza è superiore rispetto alla media, e invece quelli indicati sono individui che sono che hanno già manifestato dei sintomi di malessere, quindi l'intervento è specifico. Dove ci sono persone più a rischio senza però aspettare che si rivolgano ai servizi di cura. Quindi in questo caso sono su target selettivi prima però che arrivino ai servizi di cura, perché sennò non sarebbe più prevenzione, no? Sarebbe già o terziaria per evitare la cronicizzazione, la calcificazione del disagio, o cura vera e propria. Questo sistema concentrico di interventi, definito anche come spettro di possibili interventi politiche, può essere anche avere carattere retroattivo, quando si vuole evitare che situazioni conclamate si determinino o cronicizzino. Per cui se vado da questa parte, mi dice retroattivamente su che cosa devo lavorare. Ok? Ci siamo? Vi faccio un esempio. Maltrattamento dei figli. Dato allarmante in letteratura. Posso avere progetti, politiche proattive di promozione al benessere, come per esempio sostegno sanitario gratuito alle madri, soprattutto nel momento successivo alla nascita, target universale, o nel caso di forte stress, subito dopo la nascita, quindi sono su un fattore di rischio alto e su un target selettivo. Oppure posso avere un congedo parentale, contributi finanziari e supporto, soprattutto nei casi di lavoro precario, specifico. Incapacità di rispondere ai bisogni dei figli, fattore di rischio. Quindi qua lavoro sulle conoscenze, sulle competenze genitoriali. Oppure posso avere progetti, politiche proattive di promozione al benessere. Ci sono dei parent training che sono universali, dove si trasmette ai genitori i principi operativi di base nella gestione del rapporto e nell'accudimento dei figli, il fattore di protezione, ti insegno a come tenere il biberon, ti insegno quali possono essere i ritmi, ti insegno quali sono le complicazioni che potrai avere, ti informo su come gestire queste situazioni che sono per te nuove, perché sei il primo figlio, per esempio. Dovrebbero permettere ai genitori di affrontare efficacemente le difficoltà che possono inizialmente incontrare nella cura e relazione con i nascituri, quindi siamo a livello proprio di fase iniziale. Oppure siamo in condizioni proprio più specifiche di counseling, che vengono attivati sempre in un'ottica proattiva, dove vengono ascoltati e direzionati verso specialisti nel caso in cui c'è bisogno, e si rivolgono a segmenti della popolazione genitoriale che si trovano in transitori momenti di difficoltà o crisi economica, di gestione, problemi, eccetera, eccetera. Quindi, vediamo, possiamo avere quindi progetti e politiche reattive quando l'evento problematico è già emerso e mi sposto sul versante terapeutico, ok? E in comunità spesso si riferisce a gruppi di autoaiuto, che sono dei metodi che vedremo nella terz'ultima puntata, quindi approfondiremo che cosa sono questi gruppi di autoaiuto. Quindi vediamolo plottato qui: politiche per la famiglia, riuscite a seguire? oppure possiamo avere progetti per famiglie che ne fanno richieste. E qui invece, che non vedete, si chiama home visiting, che è una procedura che non c'è scritto lì sopra nel quadrato, io lo vedo perché vedo i colori diversi dai vostri, voi secondo me vedete bianco, giusto? Bene, io ho vantaggio, quindi c'è scritto home visiting. Questi home visiting sono visite cadenzate fatte da professionisti che possono essere sia di natura infermieristica che sia di assistenza psicologica, che visitano target selettivi o indicati con frequenza sistematica. Okay? Sono procedure che sono attive anche in Italia, oltre che nei paesi del terzo mondo. Siccome mi avete fatto capire che non volete vedere video, non ve l'ho fatto vedere, ve l'ho solo accennato. Ok? Allora, qui apro, fino a qui è tutto chiaro, quello che ci siamo detti, sui fattori di rischio e fattori di protezione, abbiamo visto che cos'è il blood ratio, che è retrospettivo, quando si è già dato il caso, abbiamo più informazioni su come agire, non abbiamo ancora tutti gli strumenti, ma abbiamo più informazioni. Allora, qui apro una parentesi che è aperta dall'autore del vostro libro e che io riporto qui sulle slide, ok? Siccome c'è sul libro, vi informo, ognuno di noi può avere anche approcci differenti, ciò non toglie che è importante conoscere più, avere più informazioni in questa storia di sviluppo. Allora, secondo l'autore, un obiettivo può essere raggiunto mediante modalità svariate e non necessariamente mutualmente esclusive, attivabili in funzione dell'analisi del contesto, e fino a qui ce lo siamo già detti. Secondo l'autore si possono dividere due tipologie di approcci ideologici, uno che lui definisce moralistico e uno che definisce democratico. In quello moralistico ricevono l'intervento definito da altri, ossia esperti, quindi è come se fosse top down. L'esperto stabilisce l'intervento e lo aziona, ok? In quello che lui definisce approccio democratico, coloro che ricevono l'intervento sono informati sul problema, conoscono il problema, quindi lavorano con la popolazione, gli esperti lavorano con la popolazione target e non sulla popolazione target. Quindi in questo caso lavoro su, in questo caso lavoro con. Ok? Vi è anche una definizione differente di salute. Nel primo caso è assenza di malattia, nel secondo caso è benessere e qualità della vita, quindi non escludo il fatto che ci possano essere situazioni di disagio, ma quello che mi interessa sono, positivo, psicologia cognitiva, benessere e la qualità della vita. Ok? Quindi si differiscono anche in termini di eziogenesi. Nel primo approccio il focus è la causa sull'individuo e sullo stile di vita prevalentemente. Nel secondo approccio questi sono importanti, ma sono importanti all'interno del contesto. Quindi se devo fare prevenzione del benessere e prevenzione, promozione del benessere e prevenzione del fattore di rischio, ho un secondo stile, che è quello che è stato adottato qui a lezione. Nel primo approccio l'individuo è causa del suo problema, per carenze o per mancanze. Nel secondo approccio l'individuo è risorsa di cambiamento. Quindi agisco sull'individuo e agisco sul fattore contestuale senza una colpevolizzazione. Ok? Nel primo approccio è sempre l'esperto che opera il cambiamento ed è esterno al contesto in cui il problema si manifesta. Nel secondo approccio è l'individuo target che partecipa attivamente assieme agli esperti. Come vedrete nei metodi, spesso sono gli stessi target di intervento che costruiscono l'intervento. Ok? Lo vedremo in uno studio che è basato su Photoshop, Photo Voice, che è un intervento in cui si chiede ai partecipanti di esprimere il disagio attraverso immagini fotografiche, quindi senza la mediazione della parola. Questo è un metodo di intervento qualitativo che permette, per esempio, la partecipazione attiva alla definizione dei problemi all'interno di un servizio. Immaginate di avere un servizio sanitario rivolto ad utenti specifici, target selettivo, e gli stessi operatori hanno delle problematiche di interazione. Quindi vogliamo l'intervento di comunità, vuole capire quali sono questi interventi e permettere una maggiore funzionalità all'interno dello stesso sistema. Quindi in questo senso gli operatori diventano sia i soggetti target, ma sia i promotori di questo cambiamento. È chiaro fino a qui? Ci sono domande? Avete bisogno di 5 minuti di pausa o procedo? Ho sentito dei sibili. Sulle mani, chi vuole fare una pausa? Uno, due, tre. Potete farla, voi tre. Gli altri no, rimangono qui. Allora, una delle problematiche che vedremo in maniera estesa quando faremo proprio i metodi è la valutazione dell'efficacia degli interventi. Spesso si assiste alla presentazione di interventi che sono mossi effettivamente da esigenze contestuali e da ottime intenzioni di modificare il contesto, ma non sappiamo se questi interventi hanno prodotto l'effetto desiderato e se sono stati effettuati coerentemente con gli obiettivi. Quindi, soprattutto in una situazione di risorse limitate, la valutazione ex post dell'efficacia dell'intervento è altamente auspicabile. Quindi se progetterete un intervento, ricordatevi di includere un test di efficacia dell'intervento. Deve riuscire appunto a produrre un cambiamento e a produrre il cambiamento atteso. Ci sono stati dei casi in cui alcune forme di intervento hanno prodotto modifiche comportamentali che andavano in opposizione a quanto invece era previsto dal programma, e senza un'analisi di efficacia non si sarebbe mai saputo questo effetto. Vi cito un esempio che della scuola americana negli anni 60. Uno degli interventi per aumentare nei ragazzi e nelle ragazze la frequenza di utilizzo di dentifricio spazzolino abitualmente alla mattina dopo i pasti prima di andare a dormire è stato quello di esporre i partecipanti alle conseguenze del non corretto utilizzo dello spazzolino o di adeguata igiene orale. Okay? E le fotografie andavano da fotografie di denti leggermente cariati, di denti fortemente, mediamente cariati, fortemente cariati e di denti, usare la parola devastata per definire quelle fotografie è poco. Ok? Qual era l'assunto? Io aumento la tua conoscenza rispetto alle conseguenze che oggettivamente possono andare arrivare fino a quello che ti faccio vedere, ok? Quindi ti mostro tutto questo passaggio. Quello che hanno fatto è misurare la frequenza di utilizzo dello spazzolino e delle igiene orali in questi bambini, in queste ragazze e ragazze, distribuite nelle quattro condizioni: bassa carie, immagini terrificanti. Quello che trovavano era un aumento dell'igiene orale fino a quando le fotografie non erano così, che non generavano così paura, e una riduzione significativa quando le immagini erano così forti. Ok? Questo ha creato successivamente tutta una serie di sviluppo di modelli sulla relazione tra acquisizione di informazioni e conoscenze, quindi siamo a livello individuali, e reazioni emotive. Perché quello che hanno dimostrato è che più il drive della paura è alto, più le persone tendono ad allontanare l'informazione da sé, ok? A negarne la rilevanza, a negarne l'importanza, a negarne addirittura l'efficacia, perché dicono sono casi estremi, non mi capiterà mai. E quindi la curva, anziché a trovare un aumento lineare, più la conseguenza negativa più metto in atto il comportamento di prevenzione, trovavano una relazione curvilineare, cioè saliva fino a un certo punto e quando la drive di paura era troppo alto scendeva. Ok? Quindi in questo senso valutare l'efficacia degli interventi permette di capire che tipo di azione devo fare, se è efficace o no, e se l'andamento di questo cambiamento corrisponde all'obiettivo che ci siamo preposti. Non sempre, per la mia esperienza, il test di efficacia è incluso. Perché è importante valutare l'efficacia degli interventi? È chiaro l'esempio che lo fa? Prego.
No, solo una riflessione su questo concetto. E secondo questa logica, quindi sul pacchetto delle sigarette...
Sapevo che arrivava lì.
No, mi è venuto il dubbio.
Allora, ho guardato ieri velocemente se c'erano delle informazioni in merito. Non le ho trovate. Se lei le trova, ci sono dei dati, perché siccome la ricerca che ho citato è degli anni 60... E se non sbaglio dalla scuola di Howard su messaggi persuasivi legati a comportamenti disfunzionali. Se lei trova qualcosa di simile, perché abbiamo detto che vanno contestualizzati, e il comportamento di in generale non è uguale al comportamento di assunzione di nicotina, il target non è lo stesso, le epoche non sono le stesse, i costi associati non sono identici, il contesto italiano è un contesto particolare, quindi non mi spingerei senza avere dati sotto mano a commentare quello che lei mi ha detto. Se lei trova i dati, li ho cercati ieri ma non li ho trovati, se lei li trova li commentiamo assieme all'aula volentieri se vi interessa. Ok? Posso procedere? Altre domande? Allora, perché appunto è importante valutare l'efficacia degli interventi? Intanto perché aumentano le nostre conoscenze rispetto a quali caratteristiche e principi devono avere un progetto per funzionare, quindi finisce nella nostra cassetta degli attrezzi, ci dice per esempio che per funzionare è già importante che ci sia un test di efficacia, perché senza il test di efficacia non sappiamo se funziona o meno, quindi è una condizione sine qua non. Potrebbe anche funzionare, ma se non ho il test di efficacia non posso dirlo. Ok? Secondo luogo, se so che quel tipo di intervento funziona su quel tipo di popolazione, posso pensare che forse con gli accorgimenti adeguati sul livello di popolazione in cui mi riferisco, con il materiale adeguato, sigarette, posso prevedere un certo tipo di risultato. E quindi informa la strutturazione di progetti simili in quartieri o regioni limitrofe. Se per esempio so che a Gemona del Friuli l'intervento su omofobia nelle scuole legate allo sport ha funzionato, posso pensare che in ambienti simili, in ambito scolastico, quell'intervento può essere riprodotto. Per esempio l'intervento che vi presenterà domani Zotti, non so se vi presenterà quello sul test legato allo sport, è stato dimostrato che c'è un crollo dell'omofobia con questo intervento, però per esempio non è stato dimostrato che smettono di utilizzare epiteti omofobi. Ok? Quindi sappiamo che funziona sulla riduzione dell'omofobia, che è un predittore di, ma la frequenza di emissione di epiteti omofobi persiste per tutta una serie di motivi che probabilmente vi racconterà lui domani. Ok? E quindi informa la strutturazione di progetti simili in quartieri o regioni limitrofe. Inoltre, se lavorerete nella selezione dei progetti, vi permetterà di selezionare quei progetti che hanno dimostrato, avendo caratteristiche simili, un impatto, quindi una capacità di modifica molto più alta rispetto agli altri. Quindi dovrete selezionare, data la scarsità di risorse, quali sono i progetti che, ricalcando il protocollo, ricalcando diciamo le finalità e le procedure di un progetto che è stato testato, possa essere messo in atto. Quindi la ricerca anche in questo caso non potete non farla. Ok? Allora, arriviamo alla sintesi. Dall'analisi della letteratura, Santinello ci permette sull'efficacia dei progetti ci permette di delineare alcune caratteristiche, alcuni principi che indipendentemente dalla specificità dell'intervento aumentano l'efficacia. Questa è un'astrazione fatta da meta-analisi che sono state condotte, dall'esperienza che è stata condotta dal gruppo di Padova. Ok? Quindi è una sorta di vademecum. Vediamo quali sono gli elementi. Avere una molteplicità di livelli di azione. Quali sono i livelli di azione? Avete gli appunti. Dovete saperli come se fossero le tabelline del 2. Qualcuno ci aggrada del fatto che si ricorda esattamente quali sono i limiti, i livelli di azione, là in fondo. Lei che era interessato prima alle sigarette, si ricorda quali sono i livelli di azione? Ragazzi, questo è un punto forte, cioè è il cardine del principio ecologico. Prego.
Individuale, sistema, quindi relazionale, organizzazione, comunità e macrosistema.
Esatto. Quindi dice, avere una molteplicità di livelli di azione significa non andare soltanto su un livello di azione. Attuare attraverso metodi misti, che vuol dire che non devono essere necessariamente gli stessi qualitativamente su diversi livelli interattivi, lo vedremo poi nella specifica. Avere un dosaggio sufficiente, delle specifiche uno a uno, questi. Essere culturalmente adeguati, attuati dopo una formazione adeguata dello staff, valutazione degli esiti su cui ho parlato fino ad ora. Ok? Questo è il vademecum che dovete ricordarvi. Essere teoreticamente fondati. I progetti che devono essere costruiti sulla base di un modello teorico, ne abbiamo visti quali sono, che guida la definizione degli obiettivi, delle strategie, e quelli che rispondono a questa domanda sono quelli più efficaci. Se sappiamo qual è il modello teorico che abbiamo in mente, se siamo in grado di definire appropriatamente gli obiettivi, possiamo essere più efficaci. Di solito dobbiamo fare appello a modelli esplicativi che ci dicono eziologia della problematica, spiegano le ragioni o le cause del problema su cui si vuole agire, prevalenza, incidenza, odds ratio, tutte informazioni che vanno qua dentro. E dobbiamo avere modelli di cambiamento, cioè devono illustrare quali sono i metodi migliori per modificare questi fattori eziologici. Ne abbiamo visti una marea qui a lezione, dove siamo andati a vedere quali sono i predittori e quali sono gli outcome, quindi individuano il modello di cambiamento su cui dobbiamo agire. Questo ci serve la teoria. Vi ho posto un esempio, ma che salto perché lo potete trovare sul libro. O volete che approfondisco? Allora, l'esempio è le teorie eziologiche relative allo sviluppo di comportamenti antisociali, e uno dei fattori di rischio, tra i tanti, è la presenza di una carenza nelle abilità sociali. Per esempio, le teorie di cambiamento suggeriscono che se io ho un basso livello di problem solving, ricorro più facilmente a comportamenti violenti. Quindi l'intervento, che ci dice questa teoria, è di potenziare la capacità dei bambini di risolvere i problemi insegnando come e a cosa pensare e depotenziando le reazioni tipiche nei conflitti interpersonali. Quindi lavoro su una teoria a priori, che è quella del rinforzo negativo, di depotenziazione di comportamenti disfunzionali in questo caso, e aumento le capacità anche astratte di ragionare su come e come e a cosa pensare. Ok? Queste sono due forme di intervento che sono possibili. Molteplicità d'azione. I programmi maggiormente efficaci sono quelli multilivello, ossia che agiscono e coinvolgono più livelli o sistemi rilevanti per lo sviluppo di quel comportamento problematico. Per esempio, la maggior parte degli interventi sul bullismo agisce su microsistema, mentre è importante agire soprattutto sul microsistema famiglia, ossia sui genitori. E questo noi non l'abbiamo visto nella ricerca di Zotti. In Friuli Venezia Giulia non c'era neanche una ricerca sul microsistema. Ok? Step successivo è capire come la famiglia e la scuola e la loro relazione possono prevenire o facilitare comportamenti di bullismo. I modelli misti sono più efficaci se sono misti non soltanto per i livelli, ma se coinvolgono attivamente tutti i partecipanti nei diversi livelli di strategie di intervento: genitori, insegnanti, alunni. Per esempio, i comportamenti di abuso di alcol, gli interventi a livello relazionale dei pari. Abbiamo visto l'influenza sociale qui a lezione, risultano meno efficaci rispetto a quelli che aggiungono, rispetto al precedente intervento di solo influenza di pari, azioni di promozione di abilità sociali. Per esempio, ci sono all'interno del life skill training, che sono un metodo che spero rivedremo qui a lezione, si può fare un training individuale sulla resistenza al conformismo. Quindi posso agire sia a livello di peer education sia a livello individuale. Okay? Con un intervento misto, che non è lo stesso intervento che va a livello individuale, a livello relazionale, ma ho un intervento di peer education a livello di relazione con gli altri individui e a livello individuale sulla mia capacità di resistenza alla pressione sociale. Okay? Non devono essere interventi saltuari, estemporanei, devono essere continuativi. Ci deve essere un alto dosaggio o un dosaggio ad hoc, nel senso che l'informazione deve essere mantenuta saliente e esperibile. Se lavoriamo nelle scuole, un esempio è quello di formare gli insegnanti e di far inserire dagli insegnanti le tematiche all'interno delle materie di studio. Per esempio, parlare di sessualità all'interno del corso di filosofia, della lezione di filosofia in relazione a Platone. Avete letto il simposio? No? Leggetelo. Utile per chi si occuperà di sesso e sessualità più avanti. Okay? Quindi utilizzare risorse che ci sono per parlare all'interno della propria materia di elementi che riguardano la prevenzione. L'altro punto era contestualmente adeguato, e abbiamo visto che molte ricerche sono state condotte in ambito nordamericano, e invece è utile condurle anche qui nel contesto nostro italiano, perché il contesto culturale è completamente diverso. Quindi se importo un prototipo, cioè un modello di intervento, devo sapere che è un modello di intervento formato su culture altre, che non è detto che non funzioni qui in Italia, ma devo avere un test qui in Italia per importarlo. Se non posso testarlo, devo adeguare il materiale alla situazione in cui io mi trovo. Per esempio, ci sono delle tradizioni negli Stati Uniti che sono associate a comportamenti di stupro che non sono tradizioni universitarie, non ci sono le stesse feste, non ci sono le stesse sororities qui in Italia. Ok? E devo assolutamente formare lo staff di intervento, sia che siano insegnanti, sia che si tratti di peer educator, quindi di educatori che vengono scelti e selezionati all'interno degli studenti. Quindi questo è il decalogo che riguarda tutto quello che vedremo successivamente, in sintesi. E la valutazione degli esiti è quello di cui abbiamo parlato. Quindi, se io ritorno sulla slide delle guideline, dovreste essere in grado di riempire questi cassetti informativi.